ricordo nitidamente, come se fosse ieri, il momento nel quale seppi che la chitarra elettrica sarebbe entrata a far parte della mia vita. E non è stato l'ascolto di un particolare assolo o la visione di un chitarrista, ma molto più banalmente è stato l'incontro con un negozio di strumenti musicali che esponeva in vetrina chitarre e bassi elettrici. Ero in vacanza con i miei genitori, avrò avuto 12-13 anni e quel negozio, quegli oggetti ebbero su di me un effetto incredibile. L'attrazione che provai nei confronti di quegli strumenti e la proiezione futura che mi diede quella visione furono potentissimi. Quello fu il momento in cui dissi: non posso vivere la mia vita senza che queste cose, senza che questi strumenti ne facciano parte. E quindi la mia storia con la chitarra elettrica è nata, nonostante avessi già alcuni gusti musicali nei quali la chitarra era abbastanza presente, ma diciamo che il mio rapporto con la chitarra elettrica è nato proprio per un'attrazione verso l'oggetto. E da lì ho scoperto negli anni quanto è profonda la tana del bianconiglio, nel senso che ho iniziato a suonare e contemporaneamente, parallelamente, ho coltivato la mia passione per la chitarra elettrica andando a imparare, studiare tutti i cataloghi dei vari anni delle marche più famose. Ero arrivato a un punto nel quale ogni anno conoscevo esattamente, per i principali marchi di chitarre, quali erano i modelli dell'anno, in quali colori, con quali configurazioni. E piano piano ho iniziato a sviluppare anche un'attenzione per certi particolari della chitarra che mi hanno portato a voler, ad esempio, autoassemblare uno strumento, quindi acquistare parti già realizzati come manico e corpo e body, e poi assemblare uno strumento secondo mie specifiche. E negli anni questa passione, ossessione, si è sviluppata sempre di più, finché ormai 7-8 anni fa, nel 2017, ho deciso di fare un corso di liuteria moderna. E sono andato a bottega per diversi mesi da un liutaio italiano e quindi ho intrapreso questo insano hobby di costruire strumenti elettrici nel mio garage. E poi questa passione è andata avanti ed è stata si è sviluppata anche con altri corsi, anche con altre esperienze formative in giro per l'Europa. E quindi costruire chitarre elettriche alla fine è diventato la mia grande passione, è diventato il mio hobby principale, che rispettando un po' quello che è stato l'inizio accompagna parallelamente e fa parte integrante in realtà della mia passione per la musica e per il suonare la chitarra. Per me suonare e suonare lo strumento e vivere lo strumento come oggetto tecnico che quindi va sviluppato e conoscerne le particolarità sono due elementi che per me sono sempre andati insieme, non sono slegabili. E quindi quando suono la chitarra in realtà suono un oggetto che so come si costruisce dalle basi, quindi da quando una chitarra elettrica sono tre tavole di legno, una per il body, una per il manico e una per la tastiera, e questo non ha fatto altro che in realtà accrescere il mio amore e la mia passione sconsiderate per questo oggetto. costruisco chitarre per passione, non lo faccio a livello professionale, ed è incredibile come partendo da appunto due tavole di legno grezzo si arrivi alla realizzazione di un manico. Ogni volta che termino il manico della chitarra e poso i tasti e quindi finalmente da una trave di legno o qualcosa che assomiglia a uno strumento, è sempre un'emozione indescrivibile. C'è questa sorta di atto di creazione che probabilmente, non lo so, compensa la mia forse non troppa attitudine allo scrivere pezzi completi. Quindi se da un lato se dalla dimensione creativa dei brani musicali sono un po' carente, però diciamo trovo in realtà il creare lo strumento come un momento creativo molto importante. La chitarra elettrica per me rimane oggi uno degli elementi, ancora da quel giorno rimane uno degli elementi più interessanti della mia vita, nel senso che unisce per me vari elementi, non solo appunto la dimensione musicale sonica e quindi l'avere un oggetto che mi permette anche di esprimermi attraverso la musica, attraverso il suono, ma avere anche un oggetto che amo intimamente, nel senso che mi piace e ho lavorato negli ultimi anni per riuscire a farlo nascere da zero, a farlo nascere da appunto tre assi di legno che diventano una chitarra.
Giovedì 4 maggio, dopo alcuni contatti via social, abbiamo incontrato i Bubblefish. Per chi non li conoscesse, sono un gruppo post-rock di Modena. Quattro ragazzi di 30 anni con la stessa nostra passione per la composizione, per le sonorità delle chitarre elettriche e le pause di silenzio. Ci siamo visti al bar di Jacopo per un aperitivo. Abbiamo registrato con un microfono ambientale, senza alcuna scaletta o domanda preconfezionata. Per i Bubblefish erano presenti Jordi, Gabriele e Matteo, mancava Eddie, mentre tra noi mancava Manu. Abbiamo deciso di registrare questo primo incontro perché crediamo che le parole e i pensieri che vengono messi in comune possono essere molto utili, direi quasi fondativi di relazioni potenzialmente rilevanti dal punto di vista umano e forse artistico. Alcuni passaggi della registrazione sono davvero incasinati, c'è tutto il rumore dell'umanità di un bar in centro con la clientela fissa, rumori di bicchieri, bottiglie, ghiaccio, caffè e altri che arrivano dalla strada. Questo podcast risulterà probabilmente difficile da seguire, serve un po' di concentrazione, forse con uno spritz o un Negroni tra le mani potrebbe diventare un po' più semplice. Comunque sia, buon ascolto.
Ciao Gabriele.
Sei rimasto la vergogna.
Se ti abbiamo lasciato, perdona.
Infatti non dovevamo lasciarlo. Non dovevamo.
No, sì che bevo del vino.
A proposito, una delle cose belle dei social del 2023 è che io quando ero un ragazzino, per andare a beccare dei gruppi dovevi andare a sentirli suonare, comprare loro CD, imbazzarti, cioè io gli Explosion in the Sky li conobbi a Mirandola al vecchio Acquaragia, che era più o meno grosso come questo bar, forse un po' più grosso.
Grosso?
Beh, tutta la casa un po' più grossa.
Tutta la casa più grossa, la sala concerto.
La sala concerto era più piccola, ma riuscimmo a starci in 120 al concerto degli Explosion. Io praticamente ero in braccio al chitarrista, cioè io potevo cambiargli gli effetti.
Sono mai stato, ma immagino, cioè me l'immagino suonare in una stanza così.
Sì, Explosion sono forse una delle band.
Cioè io quando ero ragazzino bisognava andare a beccare qualcuno proprio a cercare.
Dieci, voglio andare a sentire un altro che ho conosciuto in una festa privata, erano in Tristezza, non so se li conosce. Eravamo un centinaio di persone in questa casa, festa privata, con i Tristezza che erano in tour, e il tipo, il padrone di casa, li invitò. Però appunto, cioè, dovevi andare a cercare. Oggi io sono vecchio, non ci sono più i locali che ti dicono, cioè tu vai in quel locale lì e sei sicuro che comunque la serata te la passi, e quindi devi andare a cercare. Fortunatamente ci sono i social e voi vi ho beccato così, vi abbiamo beccato così. Cioè, non ci siamo mai incrociati perché non ci suona dal vivo.
Io riconoscevo già da un po', però sì, perché avevo sentito nominare, perché ho detto ma ci sono altri gruppi post-rock qua nella zona, non è che ci siamo solo noi. Avevo cercato e avevo trovato, ma anni fa. Poi dopo non so.
Vabbè, c'è la pandemia, tipo.
Sì, c'è stata la pandemia, che è stato un buco di almeno 2-3 anni totale. E poi dopo. Quindi quando ci siamo sentiti ho detto ah no, i Rad, figo.
Come infatti state facendo una roba fighissima, perché comunque avere la motivazione per mettersi in contatto, cercare di fare rete, è una roba che noi siamo sempre stati deficitari tantissimo, ma non perché non ci interessi, ma proprio perché poi sai, ognuno ha i suoi cazzi, la sua vita, e alla fine ti perdi, perché devi muoverti, devi fare tu il primo passo se vuoi fare rete, voi siete bravissimi a farlo, mentre noi perdiamo spesso l'iniziativa. Poi con la pandemia è stato un disastro, perché la rete che avevamo creato alla fine si è un po' sfaldata. Uno dei pochi che rimane un punto fermo della nostra rete è Manu di Soliera, Manu il Carrap, che forse conoscete, che ci ha chiamato a suonare ultimamente.
Manu
e quindi Soliera rimane un po' il nostro posto del cuore, ci abbiamo registrato il primo album, il primo EP,
sì,
al teatro.
E anche il live che abbiamo pubblicato.
È vero, esatto.
Cioè, tre quarti delle cose che abbiamo fatto sono state registrate qua a Soliera.
E voi suonate in giro? No. Dopo il Dude?
No, adesso no, sono
qui. No, adesso.
Siamo morti adesso.
Purtroppo dopo il Covid è stato un macello. L'anno scorso abbiamo fatto
due date, due, se non sbaglio.
Vabbè, a parte che molti locali sono in stand-by.
Quelli cercati da anni o...
Il vero problema è quello.
No, esatto.
Il vero problema è quello.
Il Covid è quello. Cioè.
Sì. Il Covid è la scusa.
Nessuno ci vuole prendere male l'impegno di stare dietro ai messaggi, a contattare, a scrivere...
Guarda, io lo sto facendo, di mandare email, ho prodotto le BK, ho fatto
la cosa che tu hai
le BK è l'Electronic Press Kit, che aperta chiusa parentesi, fino a due mesi fa non sapevo che cosa fosse, me l'ha detto il nostro amico che fa
il musicista
professionista, Giulio Stermieri, grandissimo Giulio Stermieri,
è un tastierista jazz
non è un nome medaglia, anche pianista, secondo me. Pianista anche abbastanza rinomato,
cioè lui è diplomato,
una volta tipo Jazz Hit lo aveva messo nei primi 5 tastieristi jazz,
non Jazz Hit,
sì Jazz Hit, perché
Flight Rider
fa anche del piadino ogni tanto.
Le rubriche di Jazz Hit 5 migliori pianisti jazz.
E lui mi ha insegnato a fare l'EPK, che è questo PDF dove ci sono dei link sostanzialmente,
delle informazioni sulla
che tu puoi, cioè una specie di biglietto da visita, puoi mandare via email, puoi mandare via, non so, anche WhatsApp, e uno chi ha voglia se lo guarda, se lo legge, gira. Per ora, dopo qua, almeno 45 locali contattati, 4 agenzie, per ora contatti che ci hanno detto: oh ragazzi, tranquilli, vi facciamo suonare.
Però in compenso abbiamo ricevuto tantissime offerte di promoter anche esteri. Inglesi,
sì, anche sì.
Che ci dicevano: ci date 1000 sterline e
vi facciamo diventare.
A proposito di promoter, se siete liberi il 21 maggio c'è un concerto a Carpi e mi hanno appena scritto gli organizzatori.
Sì, ce l'ho detto prima.
Ti ho chiamato Matalan Sabat.
No,
l'hai detto solo.
Ha chiamato l'organizzatore che l'altro gruppo ha paccato, quindi fa: tu trovi qualcun altro.
Volete?
Sì,
ragazzi. Volete, sì. Digli i Matterfish.
Una città squalidissima, non ci danno anche le squadre, forse del gnocco fritto ci dà.
È una domenica, sera. Sì, si mangia lì. Cioè Lambrusco e birra alla spina,
Se arriva qualcuno di
21 cioè, domenica sera.
Allora noi pensavamo,
noi
abbiamo dato per morti Bubblefish fino a dicembre, secondo me. Perché non stiamo più provando.
Ma anche noi non proviamo.
Anche noi, quindi sarà un numero. Cioè possiamo stare anche tutti insieme.
Qualcuno di noi sta provando.
Altri non vengono alle prove.
Ok, questo.
Abbiamo qualche difficoltà su questo, però.
Io sono contento di tornare a Festa dell'Unità, che poi non so neanche se si chiama ancora Festa dell'Unità.
Si chiama di nuovo
Festa dell'Unità. Adesso che c'è la Shrine, si chiama
Festa
dell'Unità. Ma no, è che prima si chiama, c'è stato il periodo delle feste democratiche.
Sì, è finito.
No, vabbè, a parte gli scherzi, se venite voi, c'è da portare la batteria, io sono a giocare.
Lui gioca bene.
E il mattino devo venire a aprire qua.
Come fai? Cioè,
serie C.
A gestire un bar, avere una band, uno sport. E due
figli. Oh, sei un eroe. Veramente un eroe. Ma scusate, ma questo è fondamentale. Quanti membri di questa band hanno figli?
Tre su cinque.
Siete veramente eroi. Incredibile. Insegnateci la vita, no, non cioè avere figli per il momento non è una cosa che mi riguarda, almeno però insegnateci
che tu sa, cioè tu sei figlio,
ma non c'è rischio.
Il problema è la moglie quando hai figli.
Che roba, però bellissimo, quindi anche voi siete passati per le sonorizzazioni alla fine.
Beh sì, noi poi radar ancora no, anche se io ho già buttato lì.
No, ma quella secondo me è una prospettiva più interessante, comunque collegare il suonato a un visual è un di più che secondo me va mai superato.
Sì, noi ci siamo divertiti un sacco a fare le sonorizzazioni, solo che poi diventava massima spesa minima resa, perché fai appunto un'ora di musica, poi la suoni magari due volte e basta nella tua vita. Bellissimo.
Ma voi improvvisate molto o proprio scrivete?
Sonorizzazioni sono tutte scritte. No?
Ma che senso? Sono scritte che...
Cioè nel senso, con i vostri pezzi sono, cioè quando voi avete registrato avete fatto molta improvvisazione oppure in sala avete proprio deciso tutte le parti, tutti i passaggi melodici, armonici?
Siamo gente ossessiva e autistica, quindi è tutto scritto,
scritto, cioè non scritto ma
scritto, no,
sì, tanto però comunque capace. Diciamo okay,
composto, mettiamola così, composto,
faccio questo magari questo giro,
come non
infatti no. Perché questa era un'ottima domanda, perché te la ribalta, cioè, e voi che se me lo chiedi invece anche voi scrivete tutto oppure avete spazi? Perché io poi in tutto questo ho ascoltato, cioè, sono un cane, scusate, mi ho ascoltato solo un pezzo dell'album e mi sono intrippato tantissimo con l'intro di, come si chiama, Wad, quel giro di chitarra in delay che mi intrippava tantissimo e faceva un casino. E però anche ascoltando quei due o tre pezzi che ho sentito mi sembrava tutto strutturato.
Sì, così anche per noi.
Okay.
Sì, sì. Infatti ci vediamo tanto tempo a scrivere questi pezzi, perché poi sono ogni...
Cioè, in realtà non li scriviamo.
Cioè...
E quindi non ce li scordiamo,
anche
almeno li registriamo.
Registrate
poi.
Bravi, esatto. Noi facciamo uguale, ma ci abbiamo messo un po' a capire che dovevamo registrarci. Perché
la registrazione è una roba che aiuta
tantissimo.
Sì, e grazie a che oggi abbiamo dei telefoni che riescono a farlo in una maniera decente.
Infatti, una volta mi ricordo che era molto più difficile, cioè più in tempi era molto più difficile ricordarsi.
Noi
registravamo perché riuscivamo proprio, eravamo fortunati in quello, però era comunque già anche il riascolto era molto più complicato, dovevi farti un disco, ci passavamo tutto, poi facevamo così.
Sì, sì,
e noi, cioè, noi avevamo lo studio,
noi avevamo fatto
registrare,
noi avevamo
un microfono, registrava tutto, cioè andava bene.
Noi avevamo messo su una sala con il banco da 24 canali. Registravamo
il primo disco di...
Beh, il primo EP l'abbiamo fatto tutto homemade.
Wow.
Si chiama Lie Down, ma secondo me non c'è. Non c'è su Spotify.
Però quando avevate un altro nome, che avete detto prima.
Cioè no, eravamo io, lui e altri quattro, okay. Non c'erano.
Quindi neanche quelli della Retro Wave o un'altra
cosa. Sì, questo.
Che eravate i, scusate,
Like
a Shadow.
Esatto. Okay. Che all'epoca eravamo partiti facendo del post grunge, quello piano piano abbiamo un po' abbandonato il cantato per far entrare il mondo strumentale. Del vostro modo di scrivere quant'altro.
Ma stai registrando?
Sto registrando tutto quello che...
Sai, vado quando ti pareva. Stiamo lavorando.
Io ho pensato che questo tu lo faccia sempre, cioè nella tua vita ti svegli e vai in giro.
No, solo quando siete voi.
Quindi la prima volta.
Se ci rincontriamo per strada tutti
i
possiamo. Adesso possiamo finalmente parlare. Prima...
Aspetta.
No, cosa stavo dicendo? Del vostro modo di...
L'evoluzione del loro modo di scrivere.
Esatto, perché io mi sono ascoltato quello che... Io Spotify non lo uso, uso Apple Music. Quello che trovo su Apple Music sono due registrazioni, una del 2018 e una del 2021. Mm-hmm. No, 2018, cantato...
Sì.
Suonato in un certo modo,
prodotto da Bobbanella.
Ah, grande Davide!
Grande Davide,
fatto che dove Bobbanella. Avete fatto anche voi?
Molto, che a me è un EP che mi è piaciuto, sa tanto di anni 90 e di anche alcuni passaggi proprio hard rock, cioè, da dire, con assoli, con suoni.
Era Eddie quello che
era
il quarto membro che ci metteva la parte più hard rock.
Sì. Poi dopo 2021 c'è un passaggio notevole, è stato, perché voce non c'è più.
Beh, però considera che quelle sono sonorizzazioni, eh.
Ah, ok.
Quindi secondo me è l'altro filone proprio.
Tu hai scontato 2021.
Ah,
English, English,
quelli che si chiamano live.
Quei due live sono delle. Sono stati registrati qua a Soliera in un concerto che abbiamo fatto. E sono stati
registrati da Dio, tra le altre cose, per essere stati fatti in live.
Esatto, registrati da Manu, che è registrato da Dio, e io le ho fatte pensate queste zampino. Abbiamo deciso di pubblicarli perché li avevamo suonati abbastanza bene. E per essere pubblicati, poi tra l'altro abbiamo detto ma chissà quando avremo tempo di registrarli seriamente in studio. Allora questi qua sono live, si sente bene, sono suonati bene, pubblichiamo questi. Allora comunque il mix è stato abbastanza veloce e li abbiamo pubblicati.
Quindi cioè voi fate, diciamo, per i fatti vostri musica anche cantata.
Sì, sì.
E poi invece c'è l'altra parte dove sì.
Allora, intanto grazie raga per aver ascoltato così bene,
è la nostra roba,
comunque non è banale, anzi. E comunque sì, cioè noi siamo partiti, cioè l'influenza massima che abbiamo sempre avuto in testa, anche se a volte non ce la vogliamo mettere ma viene sempre fuori, sono i Radiohead, perché alla fine siamo partiti sempre da lì. E poi siamo partiti dicendo un'altra roba che ascoltavamo tantissimo quando abbiamo iniziato erano i Tides, Tides from Nebula. E poi niente, quello che abbiamo
adesso fanno mi piacciono un casino perché buttano dentro un fracasso di elettronica.
Ah, per me sono morti loro, non mi piacciono più.
Non mi piacciono più. No, dai, io invece
mi sono fermato al secondo disco.
Eravamo talmente affezionati a quella roba là, a quella roba di Aura,
i polacchi, i Tides from Nebula.
Vabbè, ci sta,
cioè. No, adesso non sono il mio gruppo preferito, però devo dire che questa cosa di avere alcune sonorità tipo sono gli M82
83
82 sì. 83
l'ultimo più o meno M83 è incredibile,
non l'ho sentito,
ragazzi, ti manca.
Sì. Vabbè, sono in due francesi, cosa vuoi che faccia? Dell'elettronica da paura.
È vero, effettivamente.
No, sì, beh, i francesi due fanno solo elettronica. Due, Daft Punk, gli Air.
Se si incontrano due francesi per strada, improvvisamente esce un bell'altro.
Infatti, c'è un altro Torgo che c'è lui di dire. Non è post rock, però.
Totoro pazzesco.
Che vale.
Totoro pazzesco. E, comunque sì, noi siamo partiti facendo quella roba che in realtà all'inizio era molto quasi sul pop, comunque non era necessariamente post rock, anche il
pop
primo
post rock.
Sì, cioè, anche con un obiettivo, cioè vogliamo fare in quella musica lì, oppure ci siamo trovati come facciamo noi e
così.
Vediamo cosa succede.
Sì.
È stato così. All'inizio è stato così. E poi piano piano da lì vengono fuori pezzi, anche i due EP che abbiamo fatto, voi avete sentito il secondo, secondo me, quello con Follo. Alla fine quella è una raccolta, ci sono quattro pezzi che sono tra i pezzi che abbiamo scritto, ma non c'è effettivamente un tema. O meglio, sì, comunque.
Cioè non è stato pensato per essere un disco a sé, cioè sono stati messi dei pezzi lì insieme,
cioè i pezzi che avevate fatto in quel concept.
Cioè voi ne avete tanti altri, ce ne avevate tanti altri,
ne abbiamo altri 4 che stiamo registrando, che abbiamo registrato, stiamo registrando e pubblicheremo chissà quando, tra il prossimo anno.
E li state registrando in sala voi?
Sì, abbiamo registrato la batteria e le chitarre, adesso mi manca il basso e la voce.
Che strano, in genere si fa basso batteria, cioè batteria basso.
Perché ci eravamo fatte le basi prima, quindi abbiamo fatto prima le chitarre del basso, perché il basso me lo faccio da solo a casa.
Abbiamo fatto degli errori, però abbiamo definito un processo.
Grazie Giorgio per
averci. No,
ma gli errori sono stati fatti.
Abbiamo fatto tanti.
Abbiamo voluto farlo da soli, perché ci divertiamo, proviamo, scancheriamo, poi mi sono messo a fare, sono appassionato a queste cose qua, allora ho detto facciamolo.
È solo un piccolo problema, ci vogliono dei mesi.
Ci vogliono dei mesi perché ci siamo resi conto che la parte di editing, cioè io non ne avevo tenuto conto, ma è
tremendo.
È quella più, perché il mix, cioè sai più o meno dove vuoi andare, non è così tanto, ma è l'editing che poi adesso tanti piccoli problemini ci sono stati e stiamo ritardando, ma tanto non abbiamo limiti di tempo, quindi lo faremo poi quando abbiamo voglia, insomma. Però abbiamo deciso di registrare prima le chitarre del basso perché perché
il basso non serve niente.
Perché siccome
tanto il basso non si sente.
No, perché siccome
io supervisionerò
un po' di detto.
No, perché poi col fatto che io andrò via, volevo prima fare le chitarre così erano a posto e poi. Tanto le registravo sulla batteria, quasi a memoria, diciamo.
Ah sì, sì, ma infatti.
Cioè, nel senso.
Tutto un dribbling di problemi sì. logistici.
No, ma normalmente quando registri multitraccia così producendo.
Io il basso me lo faccio a casa in diretta nella scheda audio e poi lo processo tipo dopo.
Non dirlo a Davide.
Però scusa, ma ti perdi tutta la bellezza del calore delle
palle. Ma io c'ho il plugin che è una.
Lui è. Allora, ecco, questo è importante, cioè, ci sono due anime in questa band, ci siamo io e Eddie che è quello assente, che siamo gli analogici incalliti, sia un po'
io vorrei due monopole
bravissimo io...
però se tu leggi uno schermo è uguale
e anche perché
questa... Douglas
e questa è la doppia anima, cioè siamo io e Eddie che siamo così, io voglio due cazzo di manopole e voglio valorizzare l'errore, cioè che si sente che è un umano che suona. Poi ci sono loro due che vogliono emulare, vogliono diventare delle macchine, voglio fare in modo che siano le macchine a comandare il mondo. E quindi vogliono che tutto sia esattamente preciso, perfetto e quindi finito. Però questo contrasto interno qui tira fuori delle cose interessanti.
Io quello piccolino.
Loro due intanto sono partiti nel trip della roba.
Comunque anche noi alla fine facciamo così, cioè sì, noi abbiamo sempre scritto in sala prove, poi negli ultimi anni effettivamente dopo il Covid è leggermente cambiato, ma non perché non abbiamo capito bene che direzione stiamo prendendo, quindi dobbiamo capire ancora, perché in sala prove facciamo un po' più fatica secondo me adesso, nel senso che è più probabile che magari uno ci lavora a casa sulle registrazioni che abbiamo fatto e dopo dice già sull'insieme, oh ma forse potremmo fare questa cosa qui, e dopo gli altri provano a prendere quello che dice questa persona e interpretarlo in qualche modo, quindi un pochino secondo me è cambiato. All'inizio era proprio uno porta un tema, ci si ricama sopra e nel frattempo, come fate voi da quello
sì,
che ho
sì.
capito,
cioè lo suoni per due ore, prima o poi qualcosa salta fuori
e dopo si ragiona appunto sui tempi, sugli spazi, tutto un gioco di comunicazione come dicevi tu, e dopo viene fuori una quadra. Invece adesso mi sembra un pelo diverso, almeno con i pezzi nuovi.
Ma è cambiato un po' il mondo dei pezzi adesso.
Sì.
Ma prima erano sì. cioè i pezzi che avete fatto delle sonorizzazioni erano tanto tanti accordi maggiori, cioè anche
hai sentito quella di
Babbo Natale, è una sonorizzazione di un film di Natale, da, quindi deve
avere sì, cioè però
ci sta
cioè anche rispetto alla produzione che normalmente si sente, no? sullo strumentale alternativo, sul rock strumentale è tanto più aperto appunto il maggiore, tanto ottimista, tanto proprio
sì, di solito non
gioioso.
No, di solito sì, non siamo. È un caso.
Quello era perché era un film su Babbo Natale, diceva Babbo Natale, cioè, bisogna che un attimino, sì. È Natale, lo dobbiamo fare. Ma quello era una roba curiosa, e l'abbiamo fatto sempre qui appunto, perché ci aveva chiesto, come si chiama lui, Matteo Gozzi?
Matteo Gozzi, sì.
Ci aveva dato questa selezione di film, di corti, film degli anni 20 muti a tema Natale, che già lì eravamo un po' in difficoltà perché di solito noi siamo paranoici, chiusi, invece è raro che facciamo, esatto, è raro che facciamo roba aperta in maggiore. E quindi c'era questo film assurdo di questo tizio che fondamentalmente aveva fatto, era un cacciatore, era un tedesco trapiantato in Alaska negli anni 1910, che faceva il cacciatore, aveva fatto questa spedizione artica per andare a cacciare gli orsi polari praticamente, e si era portato una telecamera e quindi ha fatto le prime riprese della storia umana del circolo polare artico praticamente. E solo che quando è tornato a casa con sta roba
cent'anni fa,
tipo nel 1910-15, sì. E poi 5-6 anni dopo con sta roba, invece di dire ci faccio un documentario, ci ha fatto un film su Babbo Natale, ci ha detto faccio, prendo una
mentre ammazzo gli orsi,
viene fuori che era un efficiente,
sì, cioè, ha preso un attore vestito da Babbo Natale che dice oh bambini, quando non vi porto il regalo vivo qui, e poi ci ha messo le immagini del circo gli orsi polari, immagini pazzesche, ma la
storia c'è, cioè, anche visibile tra quelli proposti era il più godibile secondo me.
E a livello compositivo come ve la gestite, infatti, con due chitarre e due bassi? Proprio da un punto di vista armonico.
Pete, come ce la gestiamo?
Dipende da chi parte l'idea, sì. Chi in quel momento...
Di solito c'è qualcuno che porta i temi e poi si sviluppa?
Solitamente sono loro due e l'altro bassista che portano i temi.
Loro due chi?
Beh, se pensi ai nostri pezzi, sono, cioè, l'idea originale è tua di mano.
Tu ti sei denigrato fino adesso e invece adesso ti attribuiscono delle...
E poi no, io sono quello che, cioè, in sala prove gli mette il motivetto pop ogni tanto, cioè in mezzo a così. E Ia è quello che, essendo l'unico con un po' di...
cultura musicale seria,
con il titolo di studio musicale qui, però in realtà componiamo molto in sala prove, è molto poco il uno arriva col pezzo già fatto, ma è molto molto in sala prove,
che è difficile, ci vuole tanto tempo, però anche delle relazioni,
ci mettiamo 6 mesi per fare un brano.
Infatti l'altra domanda era quando avete iniziato a scrivere i pezzi di questo EP qua, cioè dell'ultimo che avete fatto.
Ah, praticamente immediatamente dopo 2018. Il primo.
Diciamo che un pezzo
Un pezzo all'anno.
Pezzo era già pronto quando...
Quasi pronto, non era pronto.
Era pronto registrato, però quasi.
Sì.
Scusate l'ignoranza, eravate già Radar?
Sì.
Era già scritto, era già stato fatto Radar, prima EP.
Che, sai qual è il nostro nome intero?
Avevo letto da qualche parte, ma ho pensato di ricordarmi solo il riassunto.
Five Antennas and Eleven Clovers are with us.
Eleven Clovers e Eleven Quadrifogli?
Sì, Trifogli.
Trifogli.
Ce lo spiegate per favore, se si può spiegare, se si perde la magia.
Ascoltatevi la puntata di On the Podcast da 2 ore.
In un posto a caso.
C'è la spiegazione del nome. Dove ci sono Manu e Pete che vanno 2 ore a parlare a Marco Acquafredda, che è sto appassionato di musica folle, perché mettersi a fare un podcast
è appassionato, se c'è,
no folle nel senso buono del termine,
c'è niente da fare,
anzi ha un casino da fare, un uomo che ha figli, lavora, cioè che fa sto podcast, si chiama On the Podcast, ci ha invitato, sono andati Manu e Pietro,
sì.
2 ore secondo me passano via belle, proprio sono, cioè io l'ho ascoltato, è molto appassionante secondo me. Beh, lì c'è la spiegazione del nome, quindi l'ho andato a ascoltare.
Va bene, facciamo come.
Questo giorno di surreale primavera ho la fortuna di avere lo studiolo di Onde Musica Dintorni un po' più pieno del solito. Se generalmente siamo in 2 a chiacchierare, oggi invece siamo in 3 perché ho il piacere di ospitare una delegazione che arriva direttamente da Carpi in provincia di Modena. Ancora prima di introdurvi i miei ospiti, che si levi alto l'applauso per aver percorso così tanti chilometri per venire a portarci in dono la loro raccolta di brani e le loro prospettive sonore. I due ragazzi che siedono con noi oggi sono Emanuele e Pietro, rispettivamente basso e chitarra del progetto musicale post-rock Radar 511, e il gruppo si presenta al mondo in maniera però più esaustiva. Un Radar, 50enne e 11 trifogli, siamo solo dei segnali e continua. Un
altro... Ragazzi, io vi voglio già moltissimo bene, mia moglie mi ha già richiamato, 9:15, io avevo detto che alle 9 ero a casa.